Allora, il nostro punto di partenza è stato questo, che il trasporto pubblico è il mezzo più appropriato per muoversi in una città densamente popolata. Mentre in uno spazio poco densamente popolato non può funzionare il trasporto pubblico, ma è molto meglio l'automobile per quanto riguarda le lunghe distanze, mentre in un luogo densamente popolato decisamente meglio il trasporto pubblico, per una semplice questione anche di spazio che occupa. In un autobus di 12 metri ci stanno puramente 50 persone, mentre in 12 metri ci stanno, contando la distanza, due macchine che ne contengono, se va bene, 3 o 4. E che il trasporto pubblico è tuttavia un servizio che maggiore il numero di utenti del trasporto pubblico, migliore è. Cosa intendo? Che se voi andate in un paese fuori Milano, Bollate o anche un paese dove la domanda di trasporto pubblico è più bassa, magari ci sono due linee con una frequenza di 30 minuti, anche in montagna o nelle città più piccole. Mentre, perché la domanda di mobilità di trasporto pubblico è più bassa, mentre maggiore è la domanda, maggiore può essere la capillarità della rete, le frequenze delle corse e quant'altro. Questo vale anche per Milano. Oggi a Milano circa il 40% degli spostamenti fatti con trasporto pubblico, se invece di compiere il 40% del pubblico si compissero l'80% degli spostamenti con trasporto pubblico, che avere il trasporto pubblico potrebbe essere molto di più, quindi più linee e più frequenze. E questo aumenta, quindi la qualità del trasporto pubblico aumenta gradualmente all'aumentare il numero dei suoi clienti. Questo chiaramente è solo un aspetto. L'altro aspetto è che se all'aumentare la percentuale di agenti che usano il trasporto pubblico, di persone che usano il trasporto pubblico, il trasporto pubblico migliora anche perché migliorano le condizioni operative, nel senso che ci sarebbe meno traffico e quindi i mezzi sarebbero più veloci, più puntuali e quindi più affidabili. Quindi noi abbiamo detto, perché studiamo non come sarebbe una situazione in cui il 60% degli spostamenti viene compiuto col trasporto pubblico, ma come sarebbe una situazione in cui l'80% degli spostamenti viene compiuto col trasporto pubblico, come situazione d'arrivo. Poi come raggiungerla, poi di questo punto parleremo. Allora, quindi noi chiamiamo una situazione in cui l'80% di persone usano il trasporto pubblico, è possibile solo se c'è un limite alla mobilità privata, perché altrimenti senza un limite alla mobilità privata la qualità dell'automobile sarebbe, non c'è traffico né per il trasporto pubblico né per l'automobile, quindi sarebbe comunque meglio utilizzare l'automobile sul trasporto pubblico, perché non c'è traffico né per l'altra. L'automobile ha il vantaggio che non devi fare le fermate, non devi fare dei percorsi predefiniti. Quindi è necessario un limite, delle limitazioni, che possono essere o monetarie o un divieto. Noi l'abbiamo pensato a un divieto nell'intero comune di Milano, e da lunedì a venerdì, dalle 7 di mattina alle 8 di sera, con 100 permessi di un'ora per ogni residente e per possibilità di circolare a pagamento per i veicoli commerciali. Quindi, in questo scenario, in cui, quindi, ripeto, c'è un divieto di circolazione per i mezzi privati a 4 o 2 ruote nell'intero comune di Milano e ogni residente ha 100 permessi di un'ora all'anno per esigenze particolari, il divieto da lunedì a venerdì dalle 7 di mattina alle 8 di sera, mentre i mezzi commerciali potrebbero comprare dei permessi di circolazione. In questo scenario noi abbiamo studiato come sarebbe il trasporto pubblico e questo l'ha fatto un ragazzo di ingegneria ambientale seguito da un professore di pianificazione dei trasporti ed è risultato che in questo scenario il trasporto pubblico potrebbe essere veramente molto buono senza avere problemi in nessuna zona di scarsa domanda. Volevo farvi una breve riflessione, adesso non ho il tempo di spiegare perché il trasporto pubblico sarebbe così buono, però se solo una piccola cosa che è molto semplice, solo che interessante. Questi sono i vantaggi di avere i mezzi più veloci. Allora, innanzitutto perché i mezzi sarebbero più veloci? Sarebbero più veloci perché non ci sarebbe traffico e anche perché si potrebbero realizzare semafori intelligenti a servizio del trasporto pubblico, cioè dei semafori che quando arriva il mezzo pubblico diventano verdi, ve lo percepiscono, con un certo anticipo, hanno il tempo di far diventare rosso per la corsia, verde per la corsia e far passare il mezzo pubblico. Quindi dei mezzi veloci, questi sarebbero i vantaggi se di una maggiore velocità dei mezzi. Uno è ovvio, ed è che da quando si sale su un mezzo, quando si scende, passa un tempo inferiore. L'altro, un po' meno ovvio, è che se i mezzi fossero più veloci, la frequenza sarebbe maggiore, cioè i mezzi sarebbero più frequenti. Perché? Immaginiamo 5 mezzi che girano sulla circolazione a questa velocità. magari ne passa uno ogni 5 minuti, Se invece girano a questa velocità, ne passa uno ogni 3 minuti. Quindi questo mostra come una maggiore velocità, oltre a diminuire il tempo di percorrenza, aumenta anche la frequenza e quindi diminuisce i tempi d'attesa. Inoltre una maggiore velocità aumenta anche la capienza dei mezzi, cioè lo stesso numero di mezzi può trasportare un maggior numero di persone. Pensate a un mezzo che per andare a linea capolinea ci mette un'ora, allora può trasportare quel numero di persone. Se invece ci mette mezz'ora, quindi un'ora avanti e indietro, trasporta il doppio numero delle persone. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di fattori che adesso non entro nel merito perché non c'è nel tempo, che però contribuirebbero in questo scenario a far sì che il trasporto pubblico sarebbe veramente eccezionale. La mobilità come sarebbe nel Comune di Milano? Sarebbe basata, oltre che sul trasporto pubblico, sui radibus. Radibus che nel nostro studio sono estesi 24 ore su 24 e invece degli 80 che ci sono oggi noi prevediamo un migliaio. I radibus sono un servizio che forse tutti conoscete di nome di più o meno. Oggi è un grosso problema, che è un po' paradossale, ma si capisce. Il problema è questo, che per l'utente è un servizio pieno, saturo, nel senso che se si vuole prenotare il radibus bisogna chiamare con un grande margine d'anticipo, perché se si chiama l'ultimo il radibus non c'è. Quindi per l'utente è tutto pieno, mentre per il gestore è un servizio, guardando i dati del Comune di Milano che mette a disposizione sui clienti del radibus, si vede che ogni radibus, che è un pulmino che trasporta potenzialmente 16 persone, trasporta una persona all'ora in media. E quindi risulta che usare l'autobus è meno sostenibile che utilizzare un SUV, perché è più grosso, è più inquinante. E perché questo allora? Trasporta una persona all'ora, però per l'utente è saturo. Che non è pieno, c'è posto, però non c'è la disponibilità di offrire il tracciato e il percorso che richiede l'utente. Mi spiego meglio. Quando chiama una persona dice devo andare dall'uomo a Lanza e le assegnano il primo radibus, poi chiama il secondo, io devo andare da Porta Venezia a Moscova e le assegnano il secondo radibus. E così, a meno che quando una persona chiama il suo percorso non sia compatibile con uno dei percorsi già assegnati, gli assegnano un nuovo radibus. Questo fa sì che dopo che 80 persone hanno chiamato, 80 radibus sono occupati, un radibus per ogni persona. Quando chiama l'81esimo, la possibilità che il suo radibus sia che il suo percorso sia soddisfabile da uno dei radibus già in assegnati è molto bassa. Quindi così dicono no, ci spiace, non c'è posto. Però in realtà non è che i mezzi sono pieni. Quindi se i mezzi invece di essere 80 fossero 1000, riuscirebbe a riempirsi, perché quando chiama il 500esimo, la probabilità che il suo percorso sia compatibile con uno dei radibus che già sono assegnati è chiaramente più alto, perché tu hai 500 percorsi su Milano, non 80. E quindi i mezzi, i radibus riuscirebbero a riempirsi. E anche questo è un servizio che si riesce a... la cui efficienza aumenta all'aumentare il numero dei clienti. Quindi, trasporto pubblico, radibus, per quelle persone che hanno difficoltà a cambiare mezzi, piuttosto che quando bisogna muoversi con qualcosa di pesante o per qualsiasi altro motivo, biciclette, piedi, e questi sono i mezzi su cui sarebbe basata la mobilità. Chiaramente per quanto riguarda la consegna delle merci, già oggi c'è il servizio, ad esempio, del supermercato che può portare la spesa a domicilio, e tutti i negozi che vendono cose pesanti offrirebbero un servizio di consegna a domicilio, in un'ipotesi in cui in Milano non si potesse utilizzare automobili. E volevo sottolineare come è diverso se una persona oggi rinuncia a utilizzare l'automobile rispetto a che se una città decide di non utilizzare l'automobile, che se una persona decide di non utilizzare l'automobile è outside e non ci sono i servizi per rispondere alle sue esigenze. Mentre se una città che decide di non utilizzare l'automobile, nascono i servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini. Questo è spiegato sinteticamente come è stata organizzata la mobilità all'interno del Comune di Milano. Chiaramente Milano non è una città scatola, ma è una città che ha relazioni con l'esterno e quindi il trasporto pubblico si deve spingere oltre i confini del Comune di Milano. E noi ipotizziamo linee di superficie che hanno un vantaggio rispetto alle linee su ferro. quale che rispetto alle linee su ferro, le linee su superficie hanno una capienza inferiore. Un treno trasporta migliaia di persone, un pullman ne trasporta un centinaio. Quindi, perché è un vantaggio questo? Perché essendo un mezzo che ha una capienza inferiore, può trasportare, può essere più frequente. Anche quando la domanda non è altissima, ad esempio nelle ore non di punta, se noi abbiamo una domanda di 500 persone all'ora, un treno possiamo fare passare al massimo due, uno ogni mezz'ora, mentre di radiobus ne possiamo far passare uno ogni 5 minuti, senza che viaggiano vuoti. Quindi la maggior capienza da un lato porta al fatto che la frequenza può essere maggiore, dall'altro al fatto che le linee possono essere di più, perché sempre questo stesso discorso, se io non posso avere due treni a poca distanza, come non posso avere due metropolitane a poca distanza, ma posso avere due linee di superficie a poca distanza, perché la capienza è inferiore. Ok, e secondo noi il corso del biglietto su questi raggi arancioni, che sono i raggi di trasporto pubblico che entra a Milano, dovrebbe essere la stessa tariffa del prezzo comunale. Questo perché? Uno, perché non ha senso che un'ora interna a Milano costi di più, di meno che un quarto d'ora di attraversamento del confine. L'altro motivo è che se il prezzo, se la tariffa è urbana, l'utente è incentivato non ad andare fino al confine del comune di Milano, ma a lasciare l'auto il più possibile. Perché se dico io parcheggio qua a 20 km da Milano e poi prendo il pullman con una tariffa urbana, oppure faccio 20 km in macchina e poi prendo il pullman con la tariffa urbana, mi conviene lasciarlo qua e prendo il pullman con la tariffa urbana. Quindi questo farebbe sì che si creerebbe un decongestionamento anche dei comuni limitrofi e delle strade dirette a Milano. Okay, questa è una spiegazione in cui ho tralasciato chiaramente un sacco di cose perché non ho potuto esporle, però è l'idea di come sarebbe la mobilità che noi stiamo studiando. Ora il secondo punto, come raggiungere questo sistema, che chiaramente è un sistema molto diverso da quello che c'è oggi. Adesso, secondo noi ci sono due strade e una strada potrebbe essere quella di introdurre gradualmente degli interventi che portano in quella direzione. Ad esempio, introdurre l'EcoPass, estendere l'EcoPass a tutte le categorie, aumentare la tariffa dell'EcoPass, estendere l'EcoPass a una zona più grande, aumentare ancora un po' la tariffa dell'EcoPass, farlo diventare il parcheggio a pagamento, aumentare la tariffa del parcheggio a pagamento, aumentare la zona dell'EcoPass, aumentare ancora la tariffa dell'EcoPass e via dicendo. Però secondo me questo non incontra più difficoltà invece di quest'altra idea a cui noi stiamo lavorando. Secondo noi, poi vi spiegherò perché, secondo noi un modo più semplice sarebbe quello di decidere di introdurre un intervento, un'ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli privati nei modi, nei tempi che vi ho spiegato, introducendo un periodo di 2-3 anni tra quando viene emanata e quando entra in vigore. Dopo le elezioni, le prossime elezioni comunali, chi si candida dice io, ipoteticamente, se vinco, attuerò questo dopo 3 anni. Perché è meglio? Perché e cosa succederebbe? In quei 3 anni succederebbero tante cose, sia dal punto di vista dell'organizzazione, sia dal punto di vista dei cittadini, sia dal punto di vista degli esercizi commerciali. Allora, quando riguarda l'organizzazione, il comune avrebbe il tempo per fare gli investimenti necessari per poi soddisfare la maggior domanda. Per quanto riguarda i cittadini, uno entra nell'ottica, quindi magari non compra il motorino, non compra la seconda macchina, vende la macchina che ha, se ha un'attività economica che non sarà più compatibile, o la ricoperta o la chiude, cerca un altro lavoro, una serie di cose. E poi, da quando entra in vigore l'intervento, si ha la nuova situazione. Perché secondo noi questo è più semplice, meno problematico rispetto a introdurre gradualmente interventi di entità maggiore? Perché? Perché l'introduzione, ad esempio, di una tassa di 3 euro su ogni automobile per circolare a Milano lascerebbe comunque l'automobile, diciamo, la regina della mobilità. Sarebbe comunque l'automobile il mezzo su cui sarebbe basata la mobilità. Quindi tu da un lato lasci l'automobile, il mezzo su cui è basata la mobilità, dall'altro però vai ad tassare l'automobile, quindi a diminuire la qualità degli spostamenti in automobile, perché lo stai tassando. E quindi complessivamente vai a diminuire la qualità della mobilità. E mentre un intervento che faccia diventare la mobilità, faccia sì che la mobilità sia basata principalmente su, non più sull'automobile, non risente della limitazione dell'automobile, perché è una limitazione che determina un cambiamento di comportamento. Ho finito, adesso sono stato veloce anche per lasciare spazio a domande, che sicuramente ce ne saranno tante.
Le metropolitane, tutto questo, nel senso, 3 anni per costruire le metropolitane per il sono un po' poche, però.
È vero, allora, questa è una cosa che ho sorvolato, ma la nostra idea non c'è quella di sviluppare le metropolitane, ma oltre a quelle che già sono costruite o già quelle che sono già finanziate, quindi che verranno costruite, ma di aumentare il trasporto di superficie. Perché superficie invece che metropolitana? Perché metropolitana ha il grosso vantaggio rispetto alla superficie di essere più veloce e più affidabile. Quando vai a prendere la metropolitana, sai che dopo un certo numero di minuti, un paio di minuti arriva, non è che speri che arriva, mentre quando prendi un mezzo di superficie speri che arrivi. E l'altro aspetto è che la metropolitana è più veloce. E mentre in una situazione di assenza di traffico, di semafori, di asservito trasporto pubblico, questi due vantaggi verrebbero meno. E quindi resterebbero solamente gli svantaggi della metropolitana, che sono uno, il costo, è più costosa. Due, il fatto che, come per i treni, è più capiente, quindi può essere meno frequente, può essere meno capillare. E oltre a questo, il cambio di mezzo ha un costo di tempo e di sforzo molto superiore alle metropolitane. Non so se siete stati in città tipo Londra, Madrid, Parigi, che hanno grosse reti di metropolitane. E cosa succede? Che tu, è vero, è una rete abbastanza capillare. Però quando cambi linea, magari una volta devi fare 200 metri, una volta 500, una volta se ti va bene solamente 100, mentre in superficie magari a volte scendi e aspetti là, a volte scendi attraverso la strada, a volte se ti va male devi fare un po' più di strada, però sono molto più vicini tanti. E quindi per questo sarebbe meglio in questo scenario sviluppare la scuola di superficie, che si può sviluppare in un paio di anni, perché è solamente questione di decidere linee ordinarie mezze che in un paio di anni possono essere costruite dall'ordine, e rispetto alle proprietà.